Newsline Sera.
Sono le 18.45 in punto, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati. Questa è la Newsline serale, le notizie del giorno, gli approfondimenti, le interviste in diretta, i servizi della redazione di Controradio. Partiamo con l'anniversario della tragica esplosione un anno fa, 9 dicembre 2024, il sito Eni di Calenzano. In provincia di Firenze morirono 5 lavoratori, 5 persone. Ora si parla di futuro, lì sorgerà un hub di energia rinnovabile con la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico da 20 megawatt, e oggi è stato anche scoperto un monumento in ricordo delle 5 vittime. Sarà siglato il protocollo d'intesa entro la fine dell'anno tra l'Eni, Comune di Calenzano e Regione Toscana, proprio per il futuro dell'area. Questa mattina, esattamente un anno dopo la tragedia, Raffaele Palumbo è andato in diretta davanti ai cancelli dell'ex deposito Eni di Calenzano con Marco Venturini, assessore all'urbanistica del Comune di Calenzano, ed Elena Iazzi della segreteria alla Camera del Lavoro di Firenze. Ascoltiamo un breve estratto della trasmissione, che troverete peraltro in versione integrale su controradio.it.
Al momento la procura ha dissequestrato l'area, permettendo a Eni di fare il piano di caratterizzazione per poi capire quale sarà il livello di bonifica dell'area. In questo momento ci informa Eni che stanno ripompando i carburanti rimasti nelle cisterne verso Livorno, per avere uno dei primi passaggi necessari per la riconversione dell'aria.
Cioè praticamente qui bisogna ancora finire di svuotare, bonificare, ripulire tutto e poi mettere mano al nuovo progetto, giusto?
Stanno andando avanti lo svuotamento dei silos, poi dopo allo stesso tempo sta andando avanti il piano di caratterizzazione e inizierà la fase poi dopo di bonifica, un passaggio essenziale per poi dopo ribonificare sotto l'aspetto ambientale tutta l'area. In una fase storica stiamo attraversando quella che è stata per più di 60 anni un'area che ha visto sfruttare nel più possibile le fonti fossili, butta la palla più avanti guardando alle energie rinnovabili. Ci sarà un parco di fotovoltaico, e questo senza dubbio è un grande passo avanti, non solo per Calenzano ma anche per i territori a noi vicini, perché potrebbe essere anche d'impulso a una vera e propria spinta verso le energie rinnovabili.
Sì, allora qui sono coinvolti appunto i lavoratori che sono qui sul sito dell'Eni. Come abbiamo visto, ahimè, dalle conseguenze dell'esplosione, gli autotrasportatori e i manutentori. Non a caso, lo ricordo, i decessi sono stati di 3 autotrasportatori e 2 manutentori. Quindi noi vogliamo capire, perché naturalmente ci saranno i confronti nelle relative categorie, si sta parlando di 3 settori diversi e quindi anche di rappresentanze sindacali che ognuno appartiene alla sua categoria, però c'è bisogno di uno sguardo di insieme. Per questo come confederazione abbiamo chiesto insieme a CISL e UIL, insieme alle categorie, un incontro con l'Eni, Regione e Comune, proprio per capire le ricadute sul lavoro. Per ora sui lavoratori dell'Eni non ci sono stati particolari problemi, l'azienda è stata attenta a non creare problematiche su questi lavoratori, però si tratta di capire cosa succede dopo, quali sono le conseguenze, come verranno rimpiegati o meno.
Perché qui soprattutto sul versante dei trasportatori, soprattutto sul versante dei lavoratori non Eni, ci saranno delle ricadute, immagino?
Potrebbero essere assegnati ovviamente ad altri territori, questo non lo sappiamo esattamente, e quindi forse per un altro trasportatore magari può non cambiare la vita, è da capire questo. Anche per i manutentori si tratta di capire se hanno altre commesse, se rimangono su questo territorio o meno. Non sono numeri importantissimi da dire, non sono ingestibili come numeri, però serve chiarezza anche su questo.
La Regione Toscana ha varato il reddito di reinserimento lavorativo, il reddito di inclusione, potremmo chiamarlo, era uno dei punti qualificanti dell'accordo, ricorderete, no? L'accordo di programma tra il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani e il Movimento 5 Stelle per il viatico che poi ha portato alla coalizione Campolargo e tutto quello che sappiamo, ha riconfermato di Giani, eccetera, eccetera. Il reddito di reinserimento lavorativo, così chiamato, dovrebbe essere una platea dedicata di 11.000 lavoratori, ma insomma ci dice tutto in diretta il nostro Giorgio Bernardini. A te la linea.
Sì, un assegno da
1.500 euro, Domenico, per un massimo di 9 mesi, vincolato alla partecipazione ai corsi di formazione, insomma, per reinserire nel mondo del lavoro una platea di persone. La stima che giustamente facevi prima, cioè quella di 11.000 persone nella nostra regione, è stata fatta da IRPET, e quindi sarebbero appunto 11.000 le persone che sono sia disoccupate, che sono anche prive di qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale e che abbiano un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Insomma, a seconda di dove si vede, insomma, di come si concepisce questa misura, sono pochi o tanti questi 11.000 toscani che, diciamo, hanno diritto, ma insomma, spieghiamolo bene, ancora non è una cosa che è cominciata. L'assessore Lenzi, che oggi ha presentato appunto l'assessore al lavoro regionale, il nuovo assessore accanto al governatore Gianni, ha presentato la misura, porterà in giunta nei prossimi giorni questa delibera, e poi dovrà passare a gennaio del 2026 del Consiglio regionale. Però ecco, insomma, sono stati stanziati diversi soldi, perché in bilancio ci sono 23 milioni di euro, e Gianni ci ha tenuto a dirlo, sono stati ottenuti grazie alle maggiori entrate, appunto 12% in più nella lotta all'evasione fiscale, appunto, negli scorsi mesi, quindi non è previsto alcun aumento di tasse, ha spiegato appunto Gianni. Ebbene, questo, insomma, è un reddito di reinserimento, come viene chiamato. Io direi anche giustamente, chiamarlo reddito di cittadinanza è molto difficile anche in Santa Toscana, perché in realtà, insomma, la misura è molto diversa da quella che il Movimento 5 Stelle aveva, diciamo, fatto approdare anche a livello nazionale, insomma, delle leggi che hanno contraddistinto gli scorsi anni. Si tratta piuttosto di qualcosa di simile al vecchio REI, quello che era stato promosso nel 2017 dal governo Gentiloni. Vedremo quale sarà il suo impatto, appunto, nei prossimi mesi. A te la linea, Domenico, se hai curiosità.
Grazie Giorgio Maradini. No, un'unica cosa, perché appunto si parla di questi corsi di formazione, volevo capire se i soldi vengono dati in funzione dei corsi di formazione oppure basta l'impegno a frequentarlo, cioè quei soldi servono a pagare dei corsi di formazione oppure c'è l'impegno a frequentarli?
No, insomma, quello che è stato detto oggi, ci deve essere l'impegno a poterli frequentare. Insomma, si è parlato molto anche di quali sono i settori, soprattutto quello della ristorazione, del turismo, che si sono resi disponibili appunto a formare persone. Non c'è ancora una norma stringente, ti posso dire che queste sono tutte insomma, dubbi legittimi, ma anche, diciamo, informazioni tecniche che gestirà direttamente Arti, che sarà appunto l'agenzia che si occupa per l'impiego appunto regionale, e si occuperà di mettere sul campo, di mettere appunto a terra, come si dice spesso con questa brutta anche locuzione in politica, tutto quello che è stato deciso appunto a livello governativo da parte della regione.
Grazie a Giorgio Bernardini, buona serata, buon lavoro a te.
Grazie a voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
È il drive time, come mi ricorda sempre Giustina, quindi notizie sul traffico e le vostre segnalazioni sono sempre ben accette. Sabrina ci dice: siamo in codissima su Viale Belfiore. Io questa la proporrei, codissima, la proporrei all'Accademia della Crusca tra i neologismi, perché secondo me rende proprio bene l'idea. Grazie Sabrina per questa codissima e naturalmente tutta la nostra solidarietà. Questo mi serve per dirvi che siamo qui anche a rilanciare le vostre segnalazioni sul traffico, però mi piaceva sentire il vostro parere su questa cosa del reddito di inserimento lavorativo. Reddito di inserimento lavorativo è una misura che vi soddisfa, una misura secondo voi necessaria, si poteva fare meglio, si doveva evitare, siete favorevoli a questo tipo di redditi appunto agevolati che vengono concessi, di inclusione, vengono concessi, è un principio che vi calza dal punto di vista politico e sociale. 342 8104111. Avete sentito nella corrispondenza di Giorgio Bernardini quali sono più o meno i canoni che bisogna soddisfare per quello che riguarda la regione Toscana, cioè bisogna avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro, bisogna essere disoccupati, inoccupati e non avere altre forme di sostegno. Si può avere fino a un massimo di 500 euro al mese per 9 mesi. Questo per quanto riguarda il reddito di inserimento lavorativo. 342 8104 111 per i vostri commenti, oltre al traffico naturalmente. Veniamo al restyling dello Stadio Franchi, perché il 29 agosto 2026, in occasione del centenario della Fiorentina, ci sarà l'ultimazione delle strutture principali e la copertura nord dello Stadio Franchi. Ci sarà la parte, la curva Fiesole, ma sarà solo visibile e non potrà essere utilizzata perché ci saranno i lavori da completare. E 16 febbraio 2027 invece è previsto tutto il completamento dei lavori strutturali del primo lotto. A quel punto partirà il secondo lotto che si concluderà nel 2029, quindi la Fiorentina potrà giocare lo stadio Franchi risistemato, restyling completo a partire dalla stagione 29-30. Oggi c'è stato un sopralluogo con la stampa da parte dei tecnici e soprattutto della sindaca Sara Funaro, che ha fatto il punto del preciso per quello che riguarda il cronoprogramma della prima fase dopo le ultime polemiche. Sentiamo le voci che abbiamo registrato al sopralluogo.
Rispetto alla data finale, si conferma la data finale di realizzazione dei lavori dello stadio del 2029. Abbiamo presentato oggi il cronoprogramma dettagliato del primo lotto, per cui con tutte le varie fasi, su che cosa si vedrà per il centenario della Fiorentina, il completamento del primo lotto che sarà per tutta la parte strutturale a febbraio 2027, per il completamento con le finiture e collaudo ad aprile 2027. Ovviamente abbiamo presentato il dettaglio, ci sarà come previsto da gara, e a questo ci tengo a sottolinearlo, e avendo firmato il contratto con le ditte, il nuovo contratto dopo le varianti, ci sarà la possibilità sia di andare a creare le accelerazioni con i premi di accelerazione, sia ovviamente di monitorare e nel caso in cui non vengano rispettati i tempi, le penali come previsto da tutti i contratti. Noi stiamo valutando anche la possibilità di inserire degli elementi aggiuntivi, ovviamente su questo dobbiamo confrontarci con gli strumenti commissariali, per le lavorazioni, oltre che quelle serali che vengono già effettuate, anche quelle notturne, per andare a accelerare e creare un accorciamento ulteriore dei tempi. Beh, dopo le parole di oggi avevo già preannunciato che c'erano stati dei ritardi intermedi rispetto a agli annunci precedenti. Oggi noi andiamo a dare dettagli del cronoprogramma e ci sembra doveroso per dare informazione, e ovviamente monitoreremo settimana per settimana. Sarò anch'io personalmente che verrò qui con la direzione dei lavori per vedere lo stato di avanzamento e soprattutto per accelerare anche con le interlocuzioni con gli altri livelli istituzionali e fare in modo che le cose possano andare nel più breve tempo possibile. E ci saranno anche dei momenti, e questo l'abbiamo previsto anche durante il periodo del centenario e ovviamente in confronto e collaborazione con la Fiorentina, con i tifosi e con tutti, dove oltre a tutte le celebrazioni e metterci a disposizione, ci sarà la possibilità sia di fare visite virtuali sia di andare a visitare il cantiere.
Luca Buzzoni, sono direttore tecnico di progetto per ARUP.
Allora, abbiamo visto il cronoprogramma, diciamo, aggiornato per quello che riguarda il primo lotto. Sul secondo lotto la speranza è che non ci siano i problemi del primo lotto. Dal punto di vista ingegneristico questo è plausibile?
Sì, perché in realtà diciamo, crediamo che non ci siano particolari sorprese sulla seconda metà dello stadio. Come ha detto la sindaca, su questa prima metà è stato necessario introdurre delle varianti molto importanti. Queste varianti sono state anche ciò che inevitabilmente ha comportato i tempi che abbiamo visto, ed è il motivo per cui sulla seconda metà invece, come ha detto la sindaca, ci aspettiamo tempi più compatti in qualche modo, no?
Dal punto di vista ingegneristico, che tipo di difficoltà presenta un'opera del genere? Cioè, realizzare uno stadio sopra un altro stadio?
Beh, innanzitutto c'è tutta la relazione con la struttura esistente, che deve essere riqualificata, rinforzata, migliorata sismicamente, e poi, come vedete, ci sono movimentazioni di opere molto importanti, molto significative come dimensione, come pesi, e quindi tutti gli apprestamenti di sicurezza che sono necessari per garantire che i lavori avvengano nel migliore dei modi, ma soprattutto con la sicurezza delle maestranze.
Arriva Christmas in manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura e cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District.it.
MOM, Museo oltre il museo. La mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, via della Mattonaia 8. Fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Info Unifi Prin MOM.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 11 dicembre alle 21 il segreto con Gabriele Ciaccia della storica compagnia Teatro dei Colori. Un intenso monologo ispirato all'omonimo capolavoro letterario di Ignazio Silone. Un viaggio nella memoria, nell'eroismo, nel silenzio e nella forza di un amore nascosto. L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì alle 9.35 e in replica il sabato alle 14.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Arezzo e Incisareggello e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo sulla Fepili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, per lavori alla rete idrica a partire da oggi per 11 settimane, divieti di transito e modifiche alla viabilità in via del Palagio degli Spini, via del Motrone e via Piantanida. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on.
Ma lo stadio non è stato inaugurato nel 1930? Quindi lo riabbiamo per il centenario. Che bellezza, che spettacolo.
Può essere anche una bella idea il reddito di inserimento, ma se a me per esempio andasse bene qualsiasi lavoro, frequento il corso, che so, per cameriera e trovo un posto di lavoro invece come benzinaia, come funziona?
Allora, i vostri messaggi al 342-8104-111. Sono arrivati anche messaggi sul traffico che confermano una situazione difficile in zona Belfiore, ci scrive Pamela. Tutto bloccato da sottopasso Fortezza in uscita dalla città, in questo momento ferma davanti allo Student Hotel. Per quanto riguarda la questione del reddito di inserimento, è arrivato un messaggio anche articolato da parte di Alberto, che scrive: è una buona cosa se lo accompagniamo alla formazione sul valore, la cultura e il lavoro. A volte chi non trova ha pregiudizi culturali oppure non è disposto a fare gavetta, ma deve sapere come non farsi sfruttare. Quasi quasi servirebbe un corso sulla cultura e il lavoro anche agli imprenditori. Temi sono tanti, Alberto, quindi grazie per il messaggio. Non so se manca la cultura del lavoro o manca la cultura del pagare il lavoro, che è una delle culture che mancano, mi sembra, in particolar modo in Italia oggi. 342-8104-111 per i vostri messaggi, soprattutto sul reddito di inclusione, ma naturalmente anche traffico, eccetera, eccetera. La cronaca, perché ci sono delle novità sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione Monte dei Paschi, morto in circostanze mai definitivamente chiarite il 6 marzo 2013. Una nuova consulenza torna ad ipotizzare che David Rossi non si sia suicidato, ma sia stato buttato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Raffaele Palumbo.
Una nuova consulenza torna a gettare un'ombra grave ed importante sulla morte di David Rossi. I fatti: il 6 marzo del 2013 David Rossi, capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, 51enne senese e fedelissimo del presidente Giuseppe Mussari, precipitò dalla finestra del suo ufficio al terzo piano della storica Rocca Salimbeni a Siena, morendo sul selciato di Vicolo di Montepio. Le prime indagini della Procura di Siena conclusero rapidamente per suicidio, ma la famiglia contestò subito la tesi per palesi incongruenze. Le inchieste si susseguirono con archiviazioni 2013, 2017, 2019, ma riaperture portarono a errori investigativi. Scena non preservata sotto la pioggia, autopsia ritardata, testimonianze omesse. Una perizia del 2019 rilevò traumi compatibili con colluttazione, ma la procura confermò suicidio volontario. Nel 2021 nacque la commissione bicamerale d'inchiesta che nel 2024 archiviò per suicidio ma con anomalie. Oggi è la trasmissione televisiva Le Iene a presentare la simulazione digitale realizzata con un manichino antropomorfo da Giuseppe Monfreda, massimo esperto in Italia di virtual crash ed ingegnere forense. Risultato: David Rossi sarebbe stato trattenuto e fatto cadere, in linea con quanto sostenuto da sempre dalla famiglia. La figlia della moglie lo ha sempre dichiarato: lo dice la fisica, mio padre è stato ucciso. La nuova perizia shock potrebbe riaprire il caso, ennesimo mistero d'Italia.
L'inchiesta parlamentare si è arricchita in questi giorni di due relazioni tecniche, una medico-legale e una di RIS, da cui si evince che qualcuno trattenne dai polsi dirigente Monte dei Paschi prima che precipitasse fuori alla finestra. Una tesi che sosteniamo da anni: le lesioni riscontrate sul corpo sono necessariamente legate a un'aggressione prima della morte. Questo è quanto sostiene l'avvocato e la famiglia Rossi, Carmelo Miceli, che dice: chiediamo adesso di riaprire le indagini in tal senso, presenteremo un'istanza perché si è fatta giustizia per David e la sua famiglia. C'è un'emergenza da affrontare: caregiver a rischio isolamento. Questo è l'allarme lanciato dall'ordine psicologi. La presidente Gulino dice: migliaia di persone, in particolare donne over 50, si occupano ogni giorno di familiari e conoscenti bisognosi di cure, tanti a rischio burnout. Serve un'assistenza specializzata, in particolare nel servizio di Sandra Salvato.
Ci sono i malati e accanto i caregiver, anche loro a rischio di salute per l'enorme carico emotivo, fisico e psicologico, spesso vissuto in solitudine, che il ruolo comporta. A lanciare l'allarme rispetto a questa emergenza silenziosa, quasi invisibile, è la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale, Maria Antonietta Gulino. Persone sul filo del burnout, di una compassion fatigue che procede per quotidiano e progressivo esaurimento, che può essere accompagnato da perdita della speranza, quando addirittura del lavoro e di una vita propria. Se gli studi dicono che sono le donne, in particolare quelle over 50, a pagare il prezzo più alto per il permanere di un retaggio culturale che le rende più propense all'abnegazione, la fotografia scattata a livello regionale evidenzia un popolo indistinto di persone addette alla cura che di cura avrebbero bisogno a loro volta. Ad esempio, dichiara Gulino, attraverso i gruppi di sostegno e percorsi di aiuto per poter intercettare i segnali e gestirli in tempo e con continuità. Serve, conclude, anche una formazione mirata sia per gli operatori sanitari sia per i familiari. Crediamo, insomma, che sia giunto il momento di mettere questo tema in cima alle priorità della Toscana.
Torna per il biennio 2025-2026 la scuola contadina di Mondeggi. Giunta la sesta edizione, la scuola gratuita è un progetto condiviso e coorganizzato dall'area ecologia dell'Unione Buddista Italiana e dall'associazione Mondeggi Bene Comune. Si svolge nella tenuta di Mondeggi, alla Casa del Popolo di Grassina. Tra gli appuntamenti più attesi, i corsi sui microorganismi utili in agricoltura, apicoltura ecologica, riconoscimento delle piante spontanee e autocostruzione di una tenda Yurta. Silvia Francescon, responsabile dell'area ecologia dell'Unione Buddista Italiana.
È decisamente una formazione popolare, perché lo scopo è quello di offrire un accesso libero, gratuito, a più persone possibile dei saperi contadini. È una scuola che promuove l'agroecologia, l'agricoltura rigenerativa, propone ogni edizione dei nuovi moduli estremamente interessanti, per certi versi anche innovativi, e quindi il successo è notevole, è dimostrato anche dalle numerose edizioni che si amplia sempre di più. Abbiamo una risposta, lo vediamo già adesso, di iscrizioni molto importante. È aperta, si possono seguire i moduli secondo le necessità, i desideri. Non è necessario seguire l'intera scuola che inizia proprio il prossimo weekend e finirà a maggio. Ci sono ben 25 moduli, ciascuno il suo. E quello che noi vogliamo promuovere è in primis la biodiversità, ma come è stato detto prima anche la comunità, questo senso di relazione.
Una nuova prova dell'aria o delle ali, potremmo dire, per il campo largo in Toscana, dopo la questione dell'aeroporto che agita peraltro da anni le mari e anime confluite nel campo largo, che ha rieletto Eugenio Giani al vertice della regione toscana, e a poco o meno di 2 mesi dal voto scoppia ora una questione ornitologica che riguarda la pavoncella, un uccello grazioso citato peraltro da Montale degli Ossi di Seppia, e che insomma la caccia è vietata, ma un provvedimento ad hoc la scorsa settimana la regione toscana ha autorizzato appunto il prelievo, la caccia sul nostro territorio regionale. C'è una viva protesta da parte di Alleanza Verdi e Sinistra, anche dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto c'è una diffida da parte dell'associazione animaliste. Buonasera Guido Scoccianti a WWF, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Ci spiega innanzitutto come sta la questione, cioè in che modo voi giustificate questa diffida che avete mandato alla regione toscana?
Dunque, la pavoncella è un limicolo con una popolazione in difficoltà a livello europeo, tanto che la comunità europea negli anni scorsi ha dato indicazione che fosse maggiormente tutelato, e per cui è stato da alcuni anni sospesa la caccia a questa specie, grazie tra l'altro particolare dei ricorsi delle associazioni, fra cui il WWF, perché comunque nonostante queste indicazioni le regioni continuavano a permettere la caccia. A questo punto cosa è successo? Fra le note della comunità europea era che l'unica possibilità per riaprire un prelievo a questa specie era fare un piano di azione a livello delle varie nazioni di interventi per sostenere, diciamo, le popolazioni di questo animale. Questo piano d'azione è stato fatto, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, ma a questo punto la logica, almeno per noi, sarebbe stata quella: prima si fanno gli interventi previsti sugli habitat per aiutare questa specie in difficoltà, poi se si vede che questi interventi funzionano e la popolazione risale, si ragionerà di nuovo se eventualmente può essere pensabile un prelievo. Invece si fa tutto l'inverso, nel senso il giorno dopo che viene approvato questo piano, prima che nemmeno si pensi come e quando si faranno degli interventi, si riapre il prelievo venatorio, e con la regione toscana in prima fila a fare questo, e quindi si approva un prelievo di 1000 esemplari di questa specie che è in difficoltà a livello di popolazione. Questo, diciamo, è assurdo, diciamo, chiaramente non segue nessuna logica scientifica, ma semplicemente la logica di soddisfare le richieste del mondo venatorio.
Ma è da quando si apre la caccia?
No, è già in corso. È già in corso.
Ah, quindi siamo già. Per cui la diffida che effetti può avere?
Noi chiediamo che la regione ritiri questa delibera, è stata fatta una delibera ad hoc, tra l'altro dalla giunta uscente, i giorni già successivi alle elezioni, quando, diciamo, la giunta uscente doveva deliberare solo su cose urgenti e necessarie, insomma, ecco, non ci sembra che la caccia alla pavoncella fosse quello che proprio di cui necessitava.
Forse in questo caso toscana. Urgente era proteggere la pavoncella piuttosto che cacciarla. Ma un'altra curiosità riguarda il numero, no? Ha detto un prelievo fino a 1000 esemplari, ma come si fa a controllare?
Sì, 997, insomma. Diciamo, se ora ci sono i tesserini, i venatori elettronici, per cui, diciamo, c'è la possibilità in qualche modo di avere un monitoraggio rispetto al vecchio tesserino cartaceo. Il problema è che poi, diciamo, bisogna vedere chi segna ciò che abbatte, perché sappiamo che i controlli sul territorio sono purtroppo sempre meno, per cui diciamo la vigilanza è molto inferiore a quello di cui ci sarebbe necessità, per cui diciamo chiaramente aprire un prelievo a questa specie apre a un abbattimento di numeri che poi non riusciamo a controllare nella realtà dei fatti, nonostante quello che si dice.
Grazie Guido Scoccianti, WWF, buona serata, grazie di essere stato
grazie
con noi.
A voi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 10 dicembre alle 17.30 Sylvie Goulard presenta Grande da morire, come evitare l'esplosione dell'Europa. Il Mulino Editore, introduce Luigi Riva, letture di Massimo Tarducci. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. Sabato 13 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 radio aperta al tesseramento e di nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino del 50esimo. Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12esima edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it. Pecci Books, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Martedì 9 alle 18, doppio appuntamento, Paola Caridi con Sudari, elegia per Gaza, e Tommaso Montanari per Gaza. Mercoledì 10 alle 18.30 Nicoletta Berna in dialogo con Chiare Dilettanti con L'Inverno delle Stelle. Venerdì 12 alle 18.30 Alba Nabulsi presenta Lessico Palestinese, Anatomia del Genocidio a Gaza in 10 parole, in dialogo con Karem Roana. Info centropecci.it.
Controradio.
Sono aperti i primi 9 bandi per assegnare i contributi 2026 della Fondazione Cassa Risparmio Firenze alle realtà del territorio che operano nell'ambito della cultura e della solidarietà. Tra le novità di quest'anno, i bandi ridotti, ovvero che richiedono procedure e modalità di rendicontazione semplificate per importi fino a 5-10 mila euro, e il rilascio di voucher per i destinatari dei progetti dei bandi anziani e disabilità. Possono partecipare realtà di Firenze, città metropolitana e le province di Arezzo e Grosseto. Sentiamo nostri microfoni il direttore della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Gabriele Gori, che si sofferma appunto sui bandi dedicati al welfare.
Si tratta di un impegno che proseguiamo anche per il 2026, dove continuiamo a offrire risorse. L'anno scorso erano stati poco meno di 12 milioni di euro, in cui partiamo a raccogliere e selezionare idee che riguardano la nostra attività tradizionale. Se parliamo di solidarietà, ovviamente il bando riguarda il welfare, una definizione molto ampia, no, dell'offerta di servizi di vicinanza e di assistenza sociale, ma anche sociosanitaria ai cittadini. Poi ci sono i bandi che riguardano tutte quelle associazioni che forniscono supporti ai bisogni delle donne nelle N manifestazioni, purtroppo spesso sempre più critiche, no, di come si misura e si esplicita nel concreto il patriarcato. Poi ci sono ovviamente i temi degli anziani e della disabilità, che anche questi è nella nostra attenzione storica nei confronti delle città. Soltanto che la modalità la vogliamo un po' rendere più trasparente e innovativa, e per questo introduciamo questa cosa che si chiama voucher. Cosa vuol dire? Vuol dire che la fondazione vuol far sì che i beneficiari finali, cioè che siano le famiglie dei disabili piuttosto che le famiglie degli anziani, sappiano che la fondazione mette a loro a disposizione contributi per abbattere il costo del servizio e quindi dell'accesso al servizio. E ovviamente servizio che deve essere offerto loro in queste tematiche da parte di soggetti del terzo settore.
Questo per quanto riguarda i bandi della Fondazione Cassa di Risparmio. Per quanto riguarda invece il cinema irlandese, torna protagonista a Firenze per la serata conclusiva della 50 giorni di cinema internazionale. Lo farà l'11 dicembre alle 18.30 al Cinema La Compagnia, consolidando la collaborazione tra New Italian Cinema Events, NICE, e l'Irish Film Fest. La direttrice esecutiva del NICE, Matilde Castagnoli.
NICE si occupa di promuovere il cinema italiano all'estero di solito. Noi andiamo in Irlanda, ci troviamo molto bene in Irlanda, e quindi abbiamo pensato di restituire il favore portando un po' di cinema irlandese a Firenze. Quindi abbiamo cominciato l'anno scorso e collaboriamo con Irish Film Festa, che è un festival di cinema irlandese che si tiene a Roma da 15 anni ormai, diretto da Susanna Bellis. E ci appoggiamo a loro per la selezione dei film che portiamo a Firenze. L'11 abbiamo due titoli. Proietteremo Breakfast on Pluto di Neil Jordan, interpretato da Cillian Murphy, l'attore che l'anno scorso ha vinto l'Oscar per Oppenheimer di Christopher Nolan. È un film del 2005, quindi è ormai un classico della cinematografia irlandese. Proiettiamo questo alle 6:30 e poi dopo alle 9 abbiamo un film contemporaneo, una commedia di quest'anno che si chiama The Spin di Michael Head. Quindi in una serata sola abbiamo una panoramica di quello che il cinema irlandese può offrire, perché abbiamo prima una storia drammatica e poi una commedia invece.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera come epicentro Sesto Fiorentino, ma il riferimento è direttamente collegato alle vicende della Bielorussia, perché è stato inaugurato il centro della comunità democratica bielorussa in Italia, uno spazio dedicato al dialogo, alla solidarietà, allo scambio culturale, allo sostegno della comunità civile bielorussa. È stato inaugurato oggi per l'appunto in via Giuseppe Garibaldi 79 a Sesto Fiorentino. Peraltro contestualmente è stata aperta anche una casa di accoglienza per i cittadini bielorussi costretti all'esilio. Sono oltre 500.000 bielorussi che hanno dovuto lasciare la loro patria, e poi ci faremo spiegare perché. Questo nella cerimonia oggi, che è stata presieduta da Sviatlana Cinuskaya, poi verrà pronunciato meglio la nostra ospita Giulia Giucno, che è rappresentante appunto dell'ufficio di Sviatlana in Italia. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Come si pronuncia questo cognome, che per noi è davvero impronunciabile?
Svetlana
Ivana Tichanowska.
Ah, va bene, ce l'avamo andati vicino. Ci eravamo andati vicino, ci perdoni, ma per noi, come sa, tutte queste consonanti ci mandano sempre un po'. Allora, spieghiamo esattamente perché è importante l'apertura di questa casa e cosa rappresenta per voi bielorussi in esilio.
Allora, questi sono due progetti molto importanti per la nostra comunità. Io, come da sé rifugiata politica che è passato il percorso di richiesta di asilo politico, e so quanto è complicato costruire la nuova vita in un altro paese senza nessun riferimento, senza famiglia, senza amici, eccetera, ho pensato tanto tempo, visto che rappresento due realtà molto importanti, anzi tre realtà molto importanti. Ho pensato che il centro sarebbe che casa di accoglienza sarebbero le cose molto utili per i bielorussi che continuano a scappare dal paese. Comunque la situazione nel nostro paese rimane drammatica, abbastanza, diciamo, dimenticata. È quello che provo a fare, anche a dare luce a quello che sta accadendo in Belarus e allo stesso tempo aiutare ai cittadini bielorussi di ricostruire la loro vita in un altro paese.
Quanti sono in Toscana, secondo le vostre stime, gli esuli bielorussi?
Allora, i bielorussi in tutta l'Italia siamo circa 10.000 persone, in Toscana siamo 550 circa. Però devo dire che quando i rifugiati arrivano in Italia, li accolgo io, ma poi dopo vanno integrati in un progetto SAI, che è il progetto nazionale, sistema di accoglienza e integrazione, spesso vengono mandati, non so, trasferiti in sì. Altro nelle altre regioni, per esempio.
Perfetto,
Puglia,
trasferiti, si fa benissimo. Esatto. Ci può spiegare, per l'appunto ce l'aveva accennato, no? Qual è la situazione attuale in Bielorussia? Sappiamo che c'è una dura repressione dopo le elezioni del 2020.
Allora, il mio paese ormai è diventato un paese prigione, lo posso chiamare solo così, perché non si può fare praticamente nulla di quello che stiamo facendo qui in Europa, nel mondo libero e democratico, cioè esprimersi, a mettere i braccialetti bianco, rosso, bianchi. Per esempio, io sono stata due volte in carcere per braccialetto bianco, rosso, bianco addirittura, e queste cose non si può fare in Belarus. E poi, per qualsiasi cosa che fai contro il regime, se tu sei contro anche minimamente, ti possono licenziare, ti possono mettere in carcere, per esempio per quello che sei iscritto ai social media delle persone di opposizione oppure di media di opposizione, così ti mettono in carcere per 15 giorni, per esempio. E poi non è carcere normale, è carcere per prigionieri politici, che noi al momento abbiamo circa 1300 persone. Però sono quelli che noi conosciamo, che ci sono, ma ci sono anche altre persone che comunque non sono conosciuti così tanto, anche perché hanno paura di essere riconosciuti come prigionieri politici. Cioè, noi pensiamo che ora dietro le sbarre ci sono circa 5.000 persone che sono detenute per motivi politici.
Allora, ricordiamo, no, che nelle elezioni del 2020 è stato rieletto il presidente Lukashenko, il capo dello Stato, poteri esecutivi molto ampi. Lukashenko è stato eletto con una percentuale, come si diceva una volta, bulgara. Voi contestate l'esito di quelle elezioni?
Allora, io devo dire che da 1994 non abbiamo nessuna elezione, non possiamo scegliere nessun altro tranne Lukashenko. Nessuna conta i nostri voci, allora tutte le schede che vanno inserite poi nei questi box, scatole, vanno poi buttate via o bruciate. È quello che è successo nel 2020, e perché siamo usciti per strada a protestare contro il brogli elettorale. Quest'anno abbiamo avuto le altre tipo elezioni cosiddette, non sono riconosciuti né da noi né dalla comunità europea e internazionale in generale.
Grazie a Giulia Giucno, che è appunto rappresentata dell'ufficio di Svetlana Tichanovskaja in Italia. Buona serata, ribadiamo, la casa è aperta in via Giuseppe Garibaldi 79 a Sesto Fiorentino, è aperto anche il centro culturale di dialogo e solidarietà. Buona serata, grazie di essere stata
con
noi.
Grazie, arrivederci.
Allora, siamo in conclusione, però voglio darvi due notizie prima delle previsioni del tempo. La prima è che la Fortezza Vecchia di Livorno tornerà presto al suo aspetto originario, e cioè circondata completamente dalle acque dei Fossi Medice, quindi diventerà di nuovo un'isola così come era in origine. Oggi è stato dato il via ai lavori. Per quanto riguarda invece lo smog, è stato prorogato al 15 dicembre il blocco temporaneo di circolazione all'interno del territorio di Lucca e degli altri comuni della Piana per alcune categorie particolarmente inquinanti di veicoli. Previsione del tempo: domani sulla Toscana c'è un nuvoloso, molto nuvoloso, per nubi basse a tratti consistenti sulla costa e per le settentrionali, non si escludono locali piovigini, sereno poco nuvoloso in montagna con lente timide schiarite al centro-sud del pomeriggio, nubi basse, nebbie, nuova formazione alla sera, venti deboli da sud-est e mari poco mossi e temperature minime, lieve aumento, le massime invece in lieve diminuzione. È davvero tutto, da Domenico Guarino l'augurio una buona serata. La linea ora Milano per Gerry Network.